Radio Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini, bentornati, bentornate a Parla con lei. È l'ultimo giorno della prima settimana di settembre e questa cosa ve la dico perché significa che è anche l'ultima puntata di Parla con lei, di questa seconda stagione della trasmissione che per tutto il mese di agosto e anche questa prima settimana di settembre vi ha fatto incontrare donne, donne dai profili e dalle storie più diverse, e attraverso il loro sguardo abbiamo esplorato, come dire, pezzi di realtà, pezzi di mondo. Do subito il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che appunto è l'ultima ospite di questa seconda stagione di Parla con lei. Buon pomeriggio e ben arrivata a Noura Tafesh.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Serena per questo invito.
Noura, dicevamo prima anche fuori onda che non è esattamente la prima volta ai microfoni di Radio Popolare.
No, infatti un breve aneddoto che mi è tornato alla mente mentre scendevo le scale fu che quasi credo 15 anni fa fui ospite di Onde G2, che è stato un programma andato in onda credo per un annetto, forse un po' di più, condotto da persone membri di Rete G2 Seconda Generazione, che fu un'associazione esclusivamente sia appunto guidata da persone di seconda generazione nata tra Roma e Milano, più o meno nel 2005, a cavallo fino al 2007, se non mi ricordo male.
E com'è stata quell'esperienza?
Ne ho un ricordo piacevole perché era molto giocoso e in realtà era uno spazio, uno slot in cui si scherzava tanto, benché i temi fossero già caldi, ovviamente drammatici per la maggioranza delle volte, legati ai diritti di cittadinanza, all'accesso a determinati lavori, ad esempio in mancanza della cittadinanza italiana. Quindi, se non ricordo male, differenti ospiti erano invitati a parlare delle proprie esperienze di vita vissuta, però anche con delle diverse digressioni, non sempre legate poi alla propria biografia, solo esclusivamente. Si spaziava su tanti argomenti differenti ed è per questo che lo rendeva una rubrica eterogenea, quindi non monotematica, benché avesse comunque quasi esclusivamente l'attenzione su come posso dire, le difficoltà e anche le gioie di essere una persona di origine straniera in Italia, anche nato e cresciuto o nato in un altro paese e poi cresciuto qui.
Nel tuo caso parliamo di una persona nata e cresciuta a Milano, ma che viene, diciamo, collocata, poi dopo ne parleremo, nella categoria delle seconde generazioni. Perché?
Io sono di origine palestinese, mio papà è palestinese e mia mamma è italiana. Ciononostante, in realtà, nel corso degli anni, un piccolo gruppo appartenente a questa categoria sociale, diciamo, delle seconde generazioni, ha iniziato a dubitare o a creare, diciamo, delle questioni, delle domande riguardanti che cosa significasse seconda generazione, quindi porre in oggetto il significato e l'appropriatezza semantica di questo termine. Vale a dire quindi che seconda generazione, innanzitutto, io mi sento di essere praticamente nata e cresciuta con questo termine, che non ho scelto io, mi è stato attribuito, e così come a me tantissime altre persone. Quindi la nostra identità, per così dire, si è creata a seconda di questa locuzione, di queste seconde generazioni, nonostante però siano stati più sociologi e giornalisti ad averci quindi appioppato questo termine. E non ha ragione. Quindi ci sono anche poi delle come posso dire, delle imprecisazioni rispetto all'utilizzo di questo termine. Solo nel 2023, se non ricordo male, quindi, mi venne questa idea. In realtà, durante il Covid, contrassi un disturbo dell'olfatto, che alterò quindi la mia percezione olfattiva del mio intorno. Sentendomi particolarmente spaesata e disorientata, mi venne in mente, mentre mi lavavo, che forse potevo attribuire dei nuovi nomi a questa nuova condizione sensoriale. E quindi mi venne in mente questa onomaturgia, questa pratica che cerco di portare avanti, cerco perché è molto sperimentale in realtà il modo in cui io mi approccio all'onomaturgia, e per essere precisi, per aiutare le ascoltatrici e gli ascoltatori a ad approcciare meglio questo termine, onomaturgia viene dal greco e significa la combinazione di termini di creare nuove parole. Quindi nulla di nuovo in realtà, già Gabriele D'Annunzio, ma tantissime altre persone italofone sono state onomaturghe, e ovviamente non si limita semplicemente alle persone italofone, chiunque può essere onomaturgo in qualsiasi lingua. L'onomaturgia quindi è questa arte di mettere al mondo delle nuove parole, dal mio punto di vista anche per uno scopo non solo artistico ma anche politico, che è quello di creare o avvantaggiare, canalizzare dei piccoli gruppi di persone che si facciano carico di un rimodellamento della realtà attraverso queste nuove parole. Perciò questa pratica onomaturgica non è solo individuale, ma è soprattutto collettiva, quindi attraverso dei laboratori che prendono forma in maniera diversa, anche con gruppi di persone differenti, a seconda anche dell'occasione che mi viene richiesto di portare avanti, assieme sia appunto a persone diverse, possono essere artisti, artiste, attivisti, educatori, educatrici, un gruppo differente di persone, anche eterogeneo, che si impegna a costruire quindi, attraverso una parola nuova, una porzione più aderente e più precisa di una realtà che percepisce come vera o come appartenente alla sua dimensione. Ciò quindi ha dato vita a un progetto che, appunto, se non ricordo male, è nato nel 2022 o nel 2023, che si chiamava Nuova Bozza. Nuova Bozza in particolare si rivolgeva quindi alle cosiddette seconde generazioni, quindi persone stufe di essere, di non essersi mai autoproclamate come tali, ma essersi trovate quanto più aderire a una categoria sociale che trovavano ormai superata. Quindi è un progetto che ha preso forma gradualmente attraverso delle conversazioni con molte persone a me vicine, quindi coinvolgendo anche diversi membri di una comunità locale. Abbiamo quindi organizzato un laboratorio, aiutate anche da Sprint e da Galattica. Quindi sono due realtà di editoria, sono due realtà di editoria indipendente a Milano molto importanti, che hanno
supportato questo
progetto dall'inizio alla fine. Quindi ci tengo a ricordare comunque che è stato veramente un lavoro di gruppo dall'inizio alla fine. E quindi la nostra motivazione nasceva dal voler rappresentare in modo autonomo e soprattutto autoriale un contesto che smettesse di essere puramente accademico o sociale dominante, appunto attraverso la parola seconde generazioni. Da qui ne sono nate delle sperimentazioni collettive, infatti uno dei termini più di cui siamo più orgogliose e più orgogliosi è stato pluraffinente, che a tutti gli effetti potremmo considerare, o speriamo di poter considerare in un futuro, attecchire nel vocabolario, quindi nel lessico di tutti i giorni, però dipenderà chiaramente da noi.
A questo scopo la ripetiamo questa parola, che forse non è stata accolta totalmente.
Giusto, pluraffinente. Ok, è un termine collettivo, quindi in realtà diverse persone hanno proposto differenti definizioni, una delle quali, anonima, si definisce pluraffinente la persona contaminata da culture differenti, che ricopre un ruolo innato o acquisito di mediazione tra il paese in cui vive, la sua quotidianità, e la cultura tramandata in ambito familiare o in cui viveva prima di trasferirsi. Abbiamo anche un altro esempio di un'altra persona che è stata autrice. Dopo essermi trasferita in un nuovo paese sono diventata pluraffinente, poiché ho sperimentato la fusione delle mie radici culturali e quello del paese ospitante. Questa esperienza mi ha arricchito. Pluraffinente deriva dal verbo pluraffinare, quindi diciamo che è utilizzato per descrivere le persone che contemporaneamente appartengono a diverse culture e aree geografiche, risultando però affini a più contesti. Quindi questa parola si compone di plurale e affine, o affinità anche, e si riferisce alle persone la cui identità è multiforme e si relaziona in maniera armonica e profonda con più culture. Quindi diciamo che è come se si fosse nativi di una capacità di essere adattabili a diversi contesti, però non necessariamente quello dominante, anzi soprattutto quello in cui ci si riesce a trovare a proprio agio quando ad esempio si parlano differenti lingue, diversi idiomi, mm-hmm. magari se ne ha uno comune l'italiano, però ad esempio avendo delle influenze arabofone o ispanofone o francofone a seconda della diaspora a cui apparteniamo, non percepiamo in realtà nessun genere di limite, che in realtà è evidentemente esposto nella società dominante italiana.
Sicuramente un termine pluaffinente, ho detto giusto?
Sì.
Un termine che restituisce molto di più di quello che assolutamente non fa, invece un termine come seconda generazione restituisce molto di più appunto la pluralità che è intrinseca, no? Di esperienze di vita che sono legate al movimento, se non il movimento proprio, il movimento della propria famiglia, il movimento della propria popolazione di appartenenza. E quindi va bene, facciamo il tifo per questo termine.
Mi è venuto in mente anche un'altra cosa importante. Non si tratta solo semplicemente di essere definiti da una parola che interagisce con la nostra identità, ma soprattutto anche degli atteggiamenti. E quindi se posso, ne vorrei dire un altro, sempre parte di questo progetto Nuova Bozza, di cui ne abbiamo fatto una pubblicazione, perché la cosa importante è soprattutto poi far proliferare queste parole, appunto nella speranza che presto o tardi un giorno possano attecchire. E una di queste parole è cobrunitario, che è stata firmata da Ismael Condoy, che è un artista sonoro e in questo caso anche onomaturgo, ed è un termine speciale che definisce appunto questo atteggiamento molto importante da individuare, perché essere co-brunitario significa aiutare i propri simili, laddove simili significa persone di origine straniera, aiutarli quindi a guadagnarsi spazio e rispetto nei confronti della società dominante. Essere cobrunitari vuol dire lottare dal basso e dall'alto e a volte silenziosamente, oppure attraverso l'ironia, abbattere le gabbie del pregiudizio nazional popolare e quel paradigma paternalistico della sinistra borghese che vuole il sud globale ancorato al mito del bon sauvage come articolo da leggere su Internazionale o soltanto come meta turistica. Quindi diciamo che è un termine che vuole dare enfasi alle parole comunità ed extracomunitario, assieme a questa parola cobrar, che in spagnolo ha diversi significati, tra cui incassare, guadagnare, percepire o riscuotere. Quindi questo termine vuole esprimere una intenzionalità, un modo di muoversi e di agire a favore dei giovani e adulti posti al margine per il solo fatto di essere di origine straniera. E vuole esprimere un modo organico e arguto di agire che possa migliorare le condizioni sociali delle persone di origine straniera. Questo in un'ottica di lungo termine. Quindi diciamo che è una specie di parola che vuole assomigliare a una promessa. Quindi io mi impegno a interagire e a essere maggiormente consapevole delle persone che mi stanno intorno, come appunto diceva il termine, in un'ottica a lungo termine, perché avvenga una prosperità comune. Il consiglio magari è cercare di trovare, andare a cercare su internet Nuova Bozza, che è stato appunto un progetto di Nura Tafesh, che sono io, e di Khadim Loom, assieme a tutto quest'altro gruppo di persone, alcune anonime, altre no, che hanno appunto scelto di redigere questo prontuario, questo manuale, appunto come specie di primo soccorso, laddove vengano, cioè si configurino queste frustrazioni date da un vocabolario ancora molto limitato.
Beh, c'è sicuramente tantissima ricchezza da ogni punto di vista, lessicale, sociale e anche politico, in questa pratica, quella della onomaturgia che stiamo conoscendo assieme a te, Nura, che è uno dei tuoi campi di ricerca. Ce ne sono altri di cui parleremo. Abbiamo inondato i nostri ascoltatori e ascoltatrici di parole nuove e vecchie. È il momento anche di fargli sentire un po' della musica che hai portato qui a parla con lei. Ci vuoi introdurre tu il primo brano che avevamo deciso essere Wave It?
Sì, è uno dei miei brani preferiti dell'ultimo anno, di DJ Travel e Freebot, che sono stati, diciamo, messi in paio da Rosa Pistola. Sono tre grandissimi artisti e credo che corrispondano molto bene a questo nuovo introduzione di un nuovo capitolo della nostra trasmissione.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Noura Tafesh, che ci ha, come dire, spiegato mirabilmente, anche concretamente, fatto capire come la creazione di nuove parole sia stata utilizzata da lei come da altre persone anche come pratica politica, persone categorizzate dentro il, come dire, la scatola delle seconde generazioni, Noura.
Esatto. Diciamo che da questa insoddisfazione linguistica che abbiamo provato e in cui ci siamo ritrovati, un aspetto di cui adesso mi rendo più conto è probabilmente l'onomaturgia, da parte delle persone più affinenti, è una sorta di risposta rivendicativa nei confronti di tutte le volte a cui abbiamo dovuto subire la domanda, che è: ma come parli bene l'italiano? Che è un cliché, uno stereotipo ormai nauseante, che però è protratto come una lagnanza da moltissimo tempo, quindi è proprio una domanda di rito che ci viene molto spesso posta. E di conseguenza l'onomaturgia potrebbe essere proprio un'ottima risposta, un atto, che è quello di: noi coniamo i termini perché conosciamo perfettamente quello che stiamo vivendo, nella speranza appunto che queste parole un giorno attecchiscano nel lessico e si impongano all'interno dello strumento, di un grandissimo dispositivo di potere che è il dizionario, il vocabolario, che è ciò che poi ridimensiona il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e soprattutto come autodescriviamo la nostra realtà o come gli altri devono descrivere la nostra realtà, esattamente come per tanto tempo hanno fatto sociologi e giornalisti, come dicevamo, nei nostri confronti, facendoci poi diventare o riducendoci in certi casi a tesi di dottorato molto velleitari sulle gioie e i dolori di essere una persona più affinente.
Non è solamente quello delle parole il campo di ricerca di Noura, ma c'è anche tutto l'aspetto invece della pratica dell'arte visuale, e ti occupi di nuove tecnologie applicate all'arte. Che cosa significa questo? Cioè, non è facile parlare di arte visuale, soprattutto dell'arte visuale che pratichi tu ai microfoni, però ci proviamo.
Giusto. Allora, ho avuto due fortune nel mio percorso accademico. La prima, di essere stata studentessa di Antonio Caronia. La seconda fortuna invece è stata la mia vera scuola, che è stato l'Influencers Festival, che ha avuto luogo a Barcellona, tranne una data, se non mi ricordo male, a Campobasso in Italia, tra il 2004 e il 2019, che è stato un progetto sulla arte non convenzionale, l'intrattenimento radicale e la comunicazione guerriglia. La comunicazione guerriglia è un ambito di semiotica e non solo, che affronta in maniera incredibilmente ironica quello che era in realtà, come posso dire, l'arte del subverting, quindi la destrutturazione della pubblicità, e non solo la destrutturazione, la distruzione dell'ambito pubblicitario, che però poi nell'arco degli anni si è evoluto moltissimo. Quindi in questi anni della mia partecipazione al festival, una delle cose più belle è stata il roster, come posso dire, la rosa di partecipanti, di artisti, e non solo,
avevano artisti da tutto il mondo,
sì, quindi un respiro fortemente internazionale. Il miracolo era tra l'altro che questo festival era gratuito, quindi tutta la cittadinanza era invitata a partecipare. Si è sempre trattato comunque di un festival di nicchia, nonostante però avesse l'enorme lungimiranza di chiamare a sé non solo un pubblico già di per sé interessatissimo e sempre più in via di crescita, ma soprattutto delle persone che iniziavano piano piano, in certi casi, ad occupare degli spazi dell'arte contemporanea incredibilmente anticonvenzionali. E non solo appunto artisti, ma anche ex pentiti della CIA, che condividevano il palco con i re dello scherzo negli anni 70, in particolare Joyce Keggs. Insomma, c'era una grande predominanza di persone non solo statunitensi, fortunatamente, ma anche artisti iraniani, sauditi, emiratini, Qatar, Spagna, Italia, ecco, c'era una grandissima predominanza di artisti, di esuli italiani, diciamo, che non trovavano corrispondenza in Italia, nel proprio sviluppo di potenziale estensivo, immaginativo e politico, e quindi poi trovavano rifugio magari in altri paesi. E ritrovandosi poi a questo festival una volta all'anno, quindi per tutte le persone che erano le grandi affezionate di questo festival, una volta all'anno ci ritrovavamo un po' come se fosse il nostro Natale.
E immagino che questa condivisione di saperi sia quello che appunto dici è stato la tua scuola.
Sì, perché si veniva appunto a conoscenza di progetti artistici che uscivano dai radar dell'arte contemporanea più tradizionale, non solo per l'interesse che c'era già in ambiti di ricerca legati alle nuove tecnologie, ai nuovi media, ma soprattutto anche declinati all'interno di un'attitudine che sbeffeggiava in realtà quello che viene ancora chiamato un po' l'ordine costituito. Quindi ad esempio quando stavo parlando di un'artista iraniana, ad esempio Mohreshina Layari, che adesso è diventata, cioè si è molto affermata, un'artista appunto di origine iraniana, che ha reso accessibile in stampa 3D, quindi in modelli 3D che poi possono essere ristampati per uso domestico praticamente, la maggioranza dei beni archeologici trafugati in Siria e non solo, e poi distrutti dall'ISIS. Quindi questa banca dati, cioè non è una banca dati, scusami, però questi modelli che poi sono stati resi poi
disponibili
non direi forse in copyleft, forse comunque accessibile alla maggioranza delle persone, che permettesse loro poi di avere una nuova relazione con questa archeologia perduta. Quindi purtroppo nel 2019 l'influencers ha cessato di essere prodotto, disgraziatamente, e quindi adesso ci troviamo, cioè la nostra comunità, per così dire, di persone net artiste o anche semplicemente di fautori che partecipavano a questo festival, si sono trovate a un certo punto un po' orfane.
Sei partita descrivendo appunto questo festival, diciamo, di nicchia, no? Definito di nicchia, ma vediamo come le nicchie possono contenere moltissime cose, essere un ambito di esplorazione infinito. Quindi stiamo cominciando anche ad accennare a un tema in cui entreremo più in profondità, ma prima di farlo io, Nura, se sei d'accordo, mi ascolterei un altro dei brani che hai portato a parla con lei.
Condoi, che tra l'altro è l'artista sonoro autore del termine cobrunitario che abbiamo sentito prima.
Quauci calli, lali, senca quali, doci, son calbucinti nemi, oselo si calli, anawa lali, senca mawistik, mexico tenochtitlan, il huicat. Donatio, huehuetlahtoli, papala, mani semanagua, shashamahtinemi, senson huitznagua, ejecat, la palacuilolpan.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Noura Tafesh, artista visiva e ricercatrice indipendente, il cui campi di esplorazione sono vari. Ne abbiamo affrontato uno molto legato alle parole e poi anche abbiamo insomma accennato al tuo percorso artistico visuale nell'ambito dei Influencer Festival, e adesso vorrei entrare proprio in quello che tu stessa hai definito il tuo cavallo di battaglia, no? Cioè il campo di ricerca in cui ti stai concentrando particolarmente adesso, che è innanzitutto un'esplorazione del web e delle nicchie del web, lo dicevamo prima, ma quelle nicchie che hanno a che fare in particolare con la propaganda militare. Innanzitutto, insomma, da quanto tempo e come si svolgono queste tue ricerche?
Come credo nella maggioranza dei casi tante carriere di persone artiste, i progetti migliori nascono per caso. In realtà mi trovavo a compiere una ricerca sulla cuteness, cioè su tutto ciò che è carino, dolce, tenerello e soprattutto, come posso dire, consumizzato, quindi le penne automatiche con i gattini, tutto ciò che è rosa, e soprattutto che genere di impatto avevano nelle nicchie del web, quindi quelli che si chiamano i safe space per una ricerca di conforto alle fatiche e all'orrore del mondo là fuori.
Un po' come quando si guardano i gattini, i salvataggi dei passerotti, eccetera.
Esatto. E in particolare l'incidenza che ha la elaborazione della nostra percezione attraverso tutto ciò che appunto è percepito come tenero e adorabile, e nella fattispecie ad esempio meme come quelli che coinvolgono non solo i gattini ma anche altri gattini come Hello Kitty, quindi i grandi brand giapponesi, esatto, che negli anni 70 hanno visto un successo che poi adesso è interplanetario e ovviamente non si confina solo all'ambito giapponese, perché è un fenomeno di consumo di massa a pieno titolo, non occidentale, anche se comunque i parametri secondo cui si è sviluppato è piena globalizzazione. Di questo sistema di pensiero, diciamo, che è il cosiddetto kawaii, che in giapponese significa adorabile, quindi tutto ciò che esercita su di noi un grandissimo potere che fa leva sulla vulnerabilità, la fragilità della condizione umana, però estetizzata in maniera particolarmente accattivante che poi alla fine compri. Vedi quindi come questa intersezione, che adesso spiego, tra la violenza e la cuteness, stava agendo maggiormente all'interno delle piattaforme digitali come TikTok e Instagram, in cui in particolare Instagram e TikTok sono basate soprattutto non tanto su un'interazione scritta, come ad esempio 4chan, che è un image board in cui persone anonime scrivono e postano contenuti, maggiormente all'inizio dei suoi tempi legati agli anime, ai manga, quindi ritorna una predominanza culturale giapponese o nippofila, perché non è necessariamente che sono utenti giapponesi ma c'è una fortissima nippofilia all'interno appunto di queste piattaforme, dove vige soprattutto il contenuto video, un contenuto virale, visuale, in movimento. Quindi uno dice, ma dove puoi andare a vedere Hello Kitty o la tenerezza, questa fragilità, diciamo, all'interno di contenuti propagandistici militari? È un compito un po' arduo solitamente spiegare a parole ciò che pertiene all'ambito visuale, però nel 2021 in particolare, con i primi attacchi e eviction in inglese significa, scusami, viene, perché molto spesso parlo più di questo argomento purtroppo in una lingua che deploro, che è l'inglese.
Sgomberi,
che,
sfollamenti,
ecco, che comunque non rende sufficiente giustizia. Ecco, forse un'altra cosa molto importante delle persone che fanno ricerca o magari anche delle persone palestinesi è che il linguaggio non rende sufficiente giustizia alle mostruosità di ciò che accade. Infatti specie Israele, ancora credo che manchi fortemente una parola che riesca meglio a esprimere il raggiungimento della condizione del postumano che è ciò che rappresenta ora la società civile e militare, il cui confine è labilissimo, anzi praticamente non esiste, appunto della società
israeliana. Tu parli
israeliana.
A questo proposito, appunto, parli di una sorta di attraverso questa cuteness di una normalizzazione della violenza.
Eh sì, esatto. Quindi nel 2021, appunto, come dicevo, durante i primi attacchi nei confronti della popolazione indigena nativa palestinese a Sheikh Jarrah, che era un quartiere a Gerusalemme in Palestina, iniziai a osservare come gli israeliani, la gioventù israeliana, quindi persone da poco inserite all'interno del programma militare di arruolamento dell'Israeli Offense Force, che è anche chiamato Israeli Defense Force, ma non c'è nessun defense in realtà, qui non sussiste la parola, era quello di prendere, cioè di riappropriarsi in realtà della propria individualità come soldato all'interno delle piattaforme digitali. E quindi di mettere in scena una performance, un rituale collettivo che poi diventa virale, in cui il soldato o la soldata soprattutto utilizza i linguaggi tipici del TikTok, ad esempio balletti, coreografie, lip sync, quindi imitare il parlare di una canzone, quindi cantarci sopra, imbracciando un fucile con alle spalle un checkpoint. Quindi tu vedi in questi 30 secondi, che sono delle schegge nella nostra mente,
sono come delle coreografie proprio.
Sono delle vere e proprie coreografie. Quindi tu vedi una ragazza di 20 anni con un fucile imbracciato, perché è in dotazione, con dietro un checkpoint, e la maggioranza delle persone che non sa che cos'è un checkpoint sarebbe in questo caso problematico, ma in Palestina i checkpoint sono migliaia, in cui questa persona in questi 30 secondi, sapendo comunque che sta incarnando uno stato illegittimo, comunque lo Stato di Israele, attraverso appunto una delle sue migliori rappresentazioni, che è l'esercito, tant'è vero che molto spesso in uno dei capisaldi della mia ricerca, che è un libro proprio sulla storia dell'Israeli Offense Defense Force, l'IDF, comunque come può essere più familiare per gli ascoltatori e ascoltatrici, è quello di essere un esercito con uno Stato. Israele quindi non nasce con i presupposti semplicemente di essere uno Stato-nazione basato su un suprematismo sionista e ebraico, ma soprattutto esercitare la pulizia etnica e il colonialismo di insediamento grazie all'esercito. Infatti parliamo poi anche di milizie paramilitari terroristiche come il Haganah, ad esempio, che sono stati i prodromi poi dello sviluppo dell'Israeli Defense Force, Offense Force. Quindi noi immaginiamoci adesso di entrare sul nostro telefono, di fare un brevissimo scroll di un secondo e vediamo apparire in schermata una ragazzetta, magari anche con una perfetta manicure, fare un balletto con la sua divisa, con questo orgoglio incredibilmente di narcisismo propagandistico, di estenuante senso di superiorità, ballare e di mandare di conseguenza dei contenuti che normalizzano e ti fanno dimenticare in realtà la violenza che è sottostante a questi 30 secondi o anche meno 10 secondi in cui vedi un agente dell'entità sionista performare ciò che può essere chiamato appunto la normalizzazione della violenza e dell'occupazione, del genocidio. Ecco, quindi nel 2021 questo genere di fenomeno era semplicemente la riformulazione di qualche cosa che abbiamo anche già visto o si poteva vedere anche negli anni 30. Quindi ad esempio Walt Disney stesso o l'intera azienda dell'intrattenimento Disney utilizzava Paperino per normalizzare la propaganda militare statunitense. Ora vediamo in realtà un completo cambiamento, perché il soldato e l'esercito, e quindi questa emanazione di totale violenza, si trovano quotidianamente a creare dei rituali, appunto, collettivi e virali, perché se inizia un soldato, la cosa importante sulla piattaforma è ovviamente la viralità. Ci sono tre punti importanti che in Pedagogia Hacker di Carlo Milani e Davide Fant, uscito per Eleutera, esprime molto bene. Ci sono tre motivi per cui dei video poi diventano virali: mostrarsi belli, sexy e provocanti, fare ridere oppure essere ridicoli, e fare qualcosa di assurdo, estremo e pericoloso. E questo risponde perfettamente, soprattutto sulla sexitudine e sul mostrarsi belli attraenti, che si compenetra comunque con la cuteness. Quindi c'è questo agente orrorifico, però un po' sublime tra... un po' liminale in realtà tra il carino e l'innocente e l'attraente, dal punto di vista di corpi sessualizzati che si autosessualizzano comunque sulle piattaforme, che hanno questo scopo agentivo, appunto, come dicevo prima, di rimuovere completamente il contenuto violento e soprattutto anche normalizzare il fatto che non c'è nessuna occupazione, non stiamo uccidendo nessuno.
Dal 2021 ad oggi questo fenomeno come lo hai visto cambiare, se è cambiato o intensificarsi?
Disgraziatamente la parte più triviale, e quindi le soldate, i soldati che continuano a perpetrare questo fenomeno, in realtà lo fanno anche senza rendersi pienamente conto del potenziale di autoincriminazione di ciò che stanno facendo. Di conseguenza, altro ambito di ricerca dove non c'è nessuna cuteness, nessun colore rosa, niente di nulla, è in realtà il caso in cui noi vediamo l'apparizione dei soldati a Gaza, in particolare nuovamente scattarsi selfie o farsi video all'interno di autodichiarati siti di tortura, abuso, distruzione e chissà quanti altri crimini contro l'umanità e crimini di guerra. E qui appunto però i soldati non si rendono conto, in questa loro foga di ipernarcisismo ideologico, che ciò che viene poi dimostrato dalle loro immagini porta poi a delle prove. Infatti questo non è un lavoro mio, ma un lavoro di Younis Tirawi, che è un giornalista palestinese che collabora con Bellingcat, quindi un'agenzia giornalistica investigativa indipendente. Raccogliendo tutte queste prove, che cioè ora stanno diventando finalmente delle prove, quindi riesce a infiltrarsi o a ricevere anche per conto di altri queste immagini in cui ci sono questi autoritratti, questi selfie di soldati all'interno magari di case che hanno violato, in cui c'è stato saccheggio, c'è stato furto. Questi nei migliori dei casi. Ci sono poi anche delle depravazioni. Allora, qui stiamo parlando di casi di depravazione, che appunto per questo è che raggiungono il postumano nel mio significato. Perché qui non c'è più nulla che nella mia personale analisi assomiglia più, non solo a me, ma a un'idea di qualcosa che può essere recuperabile. Cioè lo stadio terminale dello stato espansionistico, però ormai secondo me necrotizzato, di Israele, è appunto il fatto di cercare in tutti i modi di negare ciò che avviene, e non solo negare, proprio fregarsene, perché tutto questo si basa sull'impunità. Molti di questi soldati quindi sperano, o forse appunto se ne fregano, delle conseguenze che possono avere le loro testimonianze, le loro autotestimonianze online, che appunto però poi comportano queste prove anche in tribunali. E fortunatamente abbiamo questi giornalisti che si occupano di preservare questo materiale, che per sua natura è effimero, perché si trova su piattaforme in cui, se un'immagine viola termini e condizioni, può sparire da un momento all'altro. Quindi è molto importante questo codice, questa chiave, che è quello di archiviare materiale che potrebbe sparire da un momento all'altro, che è proprio della natura digitale.
ما تهد بيوت راح تطلع الليل بنص الورشات في من صحابي كوكب كبسات زميل رمضان وعدوا للبيت لا تحسن جوك اربع حبات اربع حبات وسبعة بالزيف بوع بقوم وغيبوا الحباب لساني بيسلخ كانوا امي يمي انا كلكو كلكو بصوت تغيبنا هش هش ولا صوت اذنعرج نحكي بس في وصول في فصول الشعب العربي تحول اول تاني عيش بتهبل قلبي حشر كله وتفزر الله وحده عارف شو بطحن طوحن قابط ضلك عالصومت قابط قابط كسر الزابط فيضان في شتاء ناس بتخبى في ثلوج وهواء نلغي الضلعة دي بكيت من فاش دي كم حبة دوين بدنا صحبة فلفي روح ما بعد الروح ايش اغلى تحت طرق بنكمل رحلة قد ما تعد تنوب محسوب لك قد ما تهد بيوت راح تبنى
بحب زيتون المس بصح ليش الناس تحبها بتخضركش ولا كيكت ان الناس تعبانة كتير بتتعب صاحبي خطير عالطناش بطل يحكي صاحبي حب شعره كتير بطل يحلك تشت الدنيا تسكيفل في الاخضر ولا بطل يحلك هتتمازك كمال تفرق السطر ما بصل تفرق في النهاية كله رايح فلنحارب حتى نفلك والصوت في ايديه نيكلور مين هاد رمضان ما بتجيش ببلاش طوفان فيضان في زجاج يتناثر بكرولا بيض انا تكاثر كدش الدنيا
فيضان في شتاء ناس تتخفى في ثلوج وهواء نلغي الضلعة دي بكيت من فاشي كم حبة دوين بدنا صحبة فلفي روح ما بعد الروح ايش اغلى تحت تروح بنكمل رحلة قد ما تعد تنوب محسوب لك قد ما تهد بيوت راح تبنى
وردة في جنينة
تبنى
Ramadan, il brano portato da Noura Tafesh, a Parla con lei, stavamo parlando. Innanzitutto, Noura, parlaci di questo gruppo.
Sì, sono degli artisti palestinesi, Sheb Jadid, Red, Dabur e Another, che è il produttore di questo brano. Diciamo che abbiamo trovato forte consolazione negli ultimi anni attraverso la loro musica, indipendentemente che si possa essere arabofoni o meno, però la loro produzione artistica e il loro impegno in questo ambito ha fatto sì che molta rappresentazione passasse anche attraverso i loro brani.
Prima di ascoltare questo brano stavamo parlando, Noura, delle tue ricerche nel campo nelle nicchie del web e della propaganda militare, delle strategie di propaganda militare tramite la normalizzazione della violenza, la sessualizzazione della violenza. A questo proposito tu nelle tue ricerche inserisci anche quell'altro campo che è quello delle parole, dei termini, oltre che quello delle immagini.
Sì, quindi diciamo che una parte della mia ricerca cioè già nato, forse non so se continuerà veramente, però si è sviluppato attraverso la scrittura di un piccolo saggio, possiamo chiamarlo così, nonostante io non sia un'accademica, che ho ribattezzato lo Sionverso, quindi il metaverso del sionismo. Significa che è la totale immersione in una realtà parallela che nega quella in cui viviamo, basata non soltanto sull'ideologia sionista, ma la presenza online di gioventù israeliana sulle piattaforme digitali o sull'internet, e su come si riformulano, crescono, si sviluppano questi, come posso dire, un'attitudine completamente ormai connaturata nella società israeliana, che è il deliberato calcolo, la deliberata depravazione che purtroppo però viene ancora catalogata secondo dei casi dal punto di vista del massacro della popolazione palestinese in questo momento. Quindi quando prima dicevo quanto è importante in realtà che in italiano in particolare ci adoperiamo di più di nuove parole per riuscire a isolare in maniera più precisa delle porzioni di qualche cosa che stanno molto veloce. Una cosa importante infatti è che all'interno di questo processo la fatica di trovare giustizia nei confronti di ciò che, come stavo dicendo prima, a mio avviso è il vero postumano, non è tanto la persona transumanista che dice ah beh, noi non arriveremo mai alla morte perché le nuove tecnologie o gli impianti ci permetteranno di vivere fino all'infinito o avere una vista super o avere un udito supersonico. Non è più, secondo me, neanche questo il postumano. Il soldato israeliano è il postumano, quindi ormai ha superato ogni traguardo di evoluzione umana, così come lo avevamo, ovviamente in peggio, peggiorando drasticamente una condizione esistenziale che è spaventosa perché in questo momento sta continuando a evolversi. Quindi il postumano sionista israeliano è basato su questa, questo orrore che continua ad autoreplicarsi, è una specie di macchina autopoietica necrofila che si basa su fascismo europeo da esportazione, kahanismo orgiastico, cultura dello stupro, ecocidio, tecnoimperialismo, cultura della morte, calcolo, tecnica, necropolitica, premeditazione, eugenetica e genocidio. Quindi tutto questo, in tutto questo non abbiamo una parola per poter descrivere o riassumere questo stadio di abominio, che però vediamo continuamente compiersi. E la mancanza di queste parole, sia per il lessico comune, ma anche eventualmente di fronte a corti e tribunali internazionali, secondo me viene meno perché non abbiamo ancora avuto la capacità di elaborazione linguistica per riassumere tutto questo. E magari non c'è bisogno di una sola parola, ma di tante, che però possano meglio creare la cornice di stadio di abominio che Israele ha raggiunto.
Vi invito ad andare a cercare le ricerche che Noura Tafesh fa nel campo della propaganda militare attraverso le immagini. Siamo arrivate alla fine, Noura, di questa puntata di Parla con lei. Oltretutto, come dicevo all'inizio, è l'ultima puntata di questa seconda stagione. Quindi io ti ringrazio per essere stata con noi.
Grazie a te, Serena, e grazie a tutte le persone che ci hanno seguite con pazienza e tempo.
Ringrazio anche tutte le ospiti che ci hanno tenuto compagnia per il mese di agosto e questa prima settimana di settembre. Da Serena Tarabini un saluto, un buon proseguimento di giornata e un a risentirci, spero presto.
popolare.